e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto. La cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo. Superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trova di essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque tanto yo también cuando tú me hablas como un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor.
Liberare tutti vuol dir lottare ancora, vuol dir organizzarci senza perdere un'ora.
E allora buongiorno a tutte e tutti, questa è Radio Onda Rossa e questa è la conta trasmissione contro ogni carcere di Radio Onda Rossa, appunto, e venendo ogni mercoledì dalle 15 alle 16. E dunque di cosa sono le 15 e 4 minuti primi per l'esattezza. Dunque immagino che tutti e tutte che ci ascoltano dalle galere, da dietro le sbarre, siano giustamente attenti alle vicende della cosiddetta amnistia o indulto di cui si parla, però in qualche modo potremmo trovare questo termine, usare questo termine, si è un po' impantanata, nel senso che, come avevamo detto la volta scorsa, i progetti, due sono stati scelti, perché ne erano tre presentati, ma due erano abbastanza simili, quindi sono stati scelti due, anche questi abbastanza simili, che sono stati messi in discussione in commissione giustizia del Senato. Hanno fatto un paio di riunioni, hanno calendarizzato i lavori, quindi adesso dovranno i commissari fare una sorta di sintesi tra le due proposte di legge e poi verificare se sono d'accordo in commissione e poi eventualmente portarlo nelle aule parlamentari. Sappiamo appunto col fatto che un progetto di amnistia deve essere votato articolo per articolo con i due terzi della maggioranza e poi complessivamente sempre con i due terzi della maggioranza, i due terzi non dei presenti in aula. Questo è un particolare molto sottile che però, stante la poca frequentazione o l'assenteismo se volete dei parlamentari nelle aule, nei lavori che si svolgono in aula, cioè nel Parlamento, sia Senato che Camera dei Deputati, diventa difficile, perché i due terzi non dei presenti, come per altre leggi si fa la maggioranza dei presenti in genere, no? Però questa, siccome è una legge particolare, nel 92 è stata modificata ed è, ecco, una modifica costituzionale, e per fare l'amnistia e l'indulto ci vogliono i due terzi dei aventi diritto, ossia anche quelli assenti, quindi è come se votassero contro. Quindi è importante, e però poi i lavori si sono fermati lì, non si sa più niente che succede. Il lavoro dei commissari non è dato saperlo, le agenzie, i comunicati degli atti parlamentari avvengono quando una commissione si riunisce e alla fine della riunione emette quindi un comunicato. Invece il lavoro dato ai singoli commissari non si sa. Se da quello che sembra si è un po' arenato, anche perché hanno preso il primo posto altre questioni, le leggete sui giornali tutti i giorni, le sentite alla radio, le questioni se il signor Berlusconi debba essere o meno, come dire, attuata la pena accessoria dei 2 anni di esclusione dell'attività pubblica, insomma, e poi quindi. Per cui, tra l'altro, con un governo che, stante questa vicenda diciamo di Berlusconi, rischia di cadere da un momento all'altro, insomma la cosa sta abbastanza in alto mare. Che cosa le forze politiche, che pure hanno parlato a modo loro, chi più chi meno, nei vari modi con cui hanno chiacchierato, quando si parlava un po' del sovraffollamento, quando la Corte Europea ha sanzionato l'Italia, lo Stato italiano, per le condizioni in cui mantiene i detenuti e le detenute, ossia con una assenza di spazio vivibile proprio che vi è, e poi l'appello del Presidente della Repubblica Napolitano. A quel punto tutti hanno espresso la loro, poi la cosa si è attenuata. Sapete, in questo paese un problema, per quanto grande sia, è possibile che in pochissimi tempo, in pochissimi giorni, poi va nel dimenticatoio. C'è poca mantenimento, il mantenimento, come dire, della notizia, così in termini giornalistici, il mantenimento della notizia, il tempo di esistenza della notizia, lo chiamano così come se fosse un essere vivente la notizia, il tempo di esistenza della notizia è molto breve in questo paese nell'ambito giornalistico, e quindi è anche in quello politico, perché ormai le due cose sono abbastanza in sintonia. I politici dicono delle cose ai giornali, i giornali ne parlano, poi i politici intervengono su quello che hanno scritto i giornali del loro chiacchiericcio, e così vi è un rimbalzo, un ping pong tra sistema dei media e sistema, diciamo, parlamentare. Si rimbalzano escludendo quello che sono i problemi del paese reale. Questo lo sappiamo, no? Lo sanno anche i bambini della scuola elementare, quindi non credo che dica una novità. In tutto questo bailamme abbastanza fuorviante, anche abbastanza demente, perché hanno detto tra i media e i politici tante di quelle baggianate sul carcere, che se ne potrebbe fare una enciclopedia di quelle cose che non bisognerebbe né dire ma nemmeno pensare sul carcere, perché hanno detto delle cose assurde. In tutto questo brilla chi ne ha continuato a parlare e l'ha fatto in questi ultimi giorni di ottobre, poteva farne a meno, perché, come dire, appunto, un'ennesima baggianata da chi poi non te l'aspetti, perlomeno uno non è che si aspetta granché da questa nuova formazione, però insomma, perlomeno che evitasse le stupidaggini. Insomma, voglio dire, tutto il dibattito che c'è stato, l'intervento della Presidente della Repubblica, la Commissione Europea, tutti quanti hanno detto in carcere è sovraffollato, tra l'altro ricordiamo e non ci dimentichiamo di dirlo, attenzione che il problema del sovraffollamento rischia di nascondere gli altri veri gravi problemi del carcere, cioè il carcere va messo sotto critica non solo perché appunto è sovraffollato e non manca lo spazio vitale, ma soprattutto per un fatto ancora più grave, molto più grave, perché anche se il carcere non fosse sovraffollato e fosse anzi largo, con gli spazi larghi, il problema centrale, la sofferenza centrale principale che impone alle persone recluse è il fatto che ti toglie non solo la libertà, che è un termine astratto e pochi sanno darne il senso, perché ma recide, parola importante, recide come una forbice che taglia un fiore, no? Lo stelo di un fiore, quel fiore muore, ecco la stessa cosa, il carcere recide, cioè taglia le relazioni umane, sociali, affettive che le persone si sono costruite nel corso della propria vita, quindi uccide socialmente la persona, recidendola dalle relazioni che ha con gli altri, ovviamente uccide l'essere sociale che è in ciascuno di noi, quindi questo è l'aspetto più grave. Chiusa questa parentesi, ma da non dimenticare mai, insomma il problema centrale comunque era il sovraffollamento, perlomeno quello di cui si parlava questi giorni, cui la Commissione Europea aveva richiamato l'Italia, cui il Presidente della Repubblica, facendo leva su questo richiamo, aveva fatto l'appello alle Camere. Le Camere, i vari politici delle varie formazioni ne avevano parlato, dicendo un sacco di scrofolonate, come di stupidaggini clamorose, però ne avevano parlato. Molti, tutta la parte diciamo della destra, mettendo al centro il problema che bisognava sì fare a mise indulto, ma mettendoci dentro anche il problema del condannato Berlusconi. E insomma, in tutto questo, invece, la formazione, quella recentemente formata, quella del Movimento 5 Stelle, di cui che io personalmente non ho grandi aspettative, perché insomma è una cosa raffazzonata, venuta così sull'isterismo della oddio sono tutti ladri, tutti banditi eccetera, e quindi senza nessuna costruzione reale di un percorso, di un radicamento nelle situazioni, di una conoscenza reale e diretta dei problemi, quindi stare nei quartieri, nei posti di lavoro, nelle carceri, negli ospedali, nei manicomi eccetera eccetera, quindi è chiaro che è un bluff, per tuttavia però, visto che le persone che hanno formato questa formazione si dicevano brave persone, uno pensava che almeno il dono del ragionamento del buonsenso ce l'avessero, e invece loro hanno voluto continuare a parlare della questione in Commissione Giustizia dopo l'audizione del Ministro Cancellieri, e continuare a parlare del carcere. E che cosa hanno detto? Sì, è vero, visto che ormai si era attenuato negli ultimi giorni di ottobre il dibattito sul carcere, l'hanno mantenuto vivo e hanno tirato fuori, lo hanno ritirato fuori. E che cosa dicono? Che bisogna sbloccare il piano carceri, quindi sballando completamente, tutti hanno detto delle cose orrende, loro la dicono ancora più orrenda degli altri. Il problema chiaramente non è quello di costruire nuove carceri, il problema casomai è di far uscire tanti o pochi, meglio tanti, ma comunque far uscire gente dal carcere, perché quello è venuto fuori in questo grido di dolore intorno al tema carcere, quello che è venuto fuori è che questo carcere produce troppa sofferenza, è indegno, non serve a niente, uccide, distrugge, fa male alle persone che ne escono dentro, che ne finiscono dentro, le fa uscire peggiori di quelle che sono entrate, non serve a rieducare nessuno, casomai diseduca. Insomma, dentro questo dibattito queste cose sono emerse, quindi il problema è casomai snellire, ridurre il carcere, ridurlo sempre di più, quindi decarcerizzare la società, togliere appunto quelle leggi criminogene, per esempio la Bossi-Fini, la Vini-Giovannardi sulle droghe, il reato di clandestinità, tutte queste cose di cui si è pure parlato, che sono quelle che producono, che fanno diventare un comportamento abbastanza diffuso, comportamenti diffusi come fumarsi uno spinello, come il problema dell'immigrazione, che è un dato epocale, non solo storico, epocale. In quest'epoca le migrazioni sono un dato di fatto e non c'è polizia o legge imbecille come la Bossi-Fini che la possa fermare. Ci sono dei periodi, come è stata l'immigrazione nel secolo passato, a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, l'abbiamo detto più volte, circa 15 milioni di italiani sono immigrati. oltreoceano o in Europa. E nessuno ha potuto, eppure allora c'erano leggi insomma state piacevoli, in quelle di polizia men che meno, e nessuno ha potuto fermare i processi storici, i processi epocali, hanno delle cause talmente forti che non li ferma nessuno. È imbecille pensare di fermarle, è cretino pensare di regolarle, si possono casomai regolare accettandole. E comunque appunto il problema, quindi il problema che sarebbe stato quello di, che c'è stato pure nel dibattito di persone anche meno simpatiche di questi grillini qua, chiedevano appunto l'abrogazione di alcune leggi, appunto la Bossi-Fini, la Fini-Giovannardi, che colpisce i consumatori più che i grandi spacciatori, rivedere un po' tutte queste normative che riempiono le carceri di persone che hanno pochissimo da fare, che gente che entra ci sta 3 giorni e poi riesce. E allora invece che hanno detto bisogna costruire nuove carceri, sblocchiamo il piano carceri, nel bilancio 2012 del piano carceri, dicono questi signori qua, istituito dalla commissione straordinaria, riteniamo importante che appunto si sblocchino quei fondi per poter dare il via alle nuove carceri che erano in costruzione, alcune in progettazione, altre in costruzione, che sono state bloccate per il blocco di questi fondi. Insomma, non so che dire, qui stiamo oltre la demenzialità totale. Il problema non è di costruire, anzi sarebbe da bloccare la costruzione di nuove carceri, perché costa un sacco di soldi, visto che parlano tutti che i bilanci dello Stato ci hanno bisogno di tagli, tagliamo sulla costruzione di nuove carceri. Casomai il problema invece è cambiare l'ordine di quei soldi e darli alle amministrazioni carcerarie, che invece se li sono viste decurtare, e che quindi hanno diminuito il lavoro interno alle carceri, il lavoro quello interno, no? Quello che appunto permette ai detenuti di avere quelle 200-300 euro al mese per comprarsi le sigarette e qualcosa per mangiare meglio, ecco, casomai quello, ma non costruire nuove carceri. Comunque questo viene fuori dalla demenza totale, imbecillità per non dire, con cui è formato anche le parti meno, come dire, meno brutte, che ne so, del sistema parlamentare italiano, e quindi insomma, ve lo volevamo raccontare. Allora 15:19 minuti primi, sempre appunto di oggi, che è il penultimo giorno del mese, perché ottobre a 31, dunque oggi è 30 appunto ottobre del 2013. Dunque, a proposito appunto del dibattito che c'è stato intorno a amnistia, indulto, oppure comunque far qualcosa per diminuire il sovraffollamento, e quindi tutto il dibattito che ripetiamo, in cui, come dire, un dibattito che sguazzava in mezzo a baggianate, stupidaggini, cretinate, ignoranze totali, quindi in cui sicuramente abbiamo avuto la controprova, già lo sapevamo, quella controprova che i media, quelli che lavorano nei media, quindi i giornalisti, hanno una conoscenza del carcere pressoché zero, vicino allo zero, una capacità di ragionare molto vicino allo zero, eppure parlano senza sapere di cosa parlano. Diciamo, il dibattito si è svolto intorno al tema, il dibattito amnistia soprattutto, ma anche quando si è detto ma queste carceri, che qualcuno ha detto sono troppo piene, ci stanno troppe leggi criminogene, cioè che buttano in galera tutti, c'è troppa, così, come dire, voglia di carcere, insomma una serie di cose dette, anche a qualcuna anche sensata, e quindi si diceva cerchiamo di non cioè di rallentare questo ingresso di gente in carcere. Ne entrano circa 90.000 circa ogni anno, che è abbastanza tanto, insomma, no? E allora, comunque, a proposito di queste vicende, abbiamo visto i dati al 30 settembre. Al 30 settembre il DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, come ogni tre mesi ha tirato fuori i dati di chi sta in carcere, e l'abbiamo letti, analizzati un po', messi per blocco. È chiaro che è sempre molto difficile leggere dei numeri per radio, cioè si perde il numero, in genere è importante vederlo scritto, che si fissa nella memoria. Sentito dire è difficile, però vedremo di andare così, proprio trasformare i dati in quantità immaginabili per far capire, perché appunto il discorso che dicevano molti, quelle persone secondo noi non attente a quelli che prima aprono la bocca e poi pensano cosa dire, che è molto sbagliato, è meglio prima pensare e poi aprire la bocca, altrimenti entrano le mosche nella bocca, e che hanno detto appunto non si può aprire le celle, far uscire tutti, poi come se l'amnistia facesse uscire tutti, l'indulto non è vero, se si sta buona 2 anni escono quelli che hanno fatto fare 2 anni, gli altri li hanno fatti, altrimenti non escono, insomma, perché ci stanno i grossi criminali, tutti hanno tirato fuori le cose più feroci, i banditi di Stato, i ladroni di Stato, i corruttori di Stato. E qualcuno che non sa niente del carcere ha pensato, ammazza, in Italia tutti questi potenti che hanno fatto malversazioni, crimini di Stato eccetera, stanno in carcere. Ovviamente non è vero, non c'è nessuno di questi in carcere, non ce n'è manco uno. E vediamo invece chi sta in carcere. Allora, intanto al 30 settembre i dati, no, ovviamente non sono vecchi di un mese, però insomma i più freschi che ci stanno 64.758 persone, diciamo, ecco, se, tanto per capire il numero, sono circa 2.000 in meno, perché erano arrivati a 66.900, il punto massimo raggiunto un anno e mezzo fa era 66.900, quindi sono calati di 2.000, quello che si era detto, ossia la legge cosiddetta svuota carceri ha operato su 2.000 persone, cioè soprattutto non è che le ha fatte uscire, ha impedito che entrassero, perché la legge svuota carceri dice che se vieni condannato a una pena, così la svuota carceri, oppure era come era salva carceri, insomma i nomi comunque la legge fatta appunto un anno e mezzo fa e poi ritoccata un anno fa prevedeva che chi è condannato a una pena inferiore a 12 mesi non andasse in carcere ma direttamente in misura alternativa. Poi questo limite è stato portato a 18 mesi. Quindi chi è condannato a una pena inferiore a 18 mesi non passa attraverso il carcere ma va direttamente alle misure alternative. Quindi questo ha rallentato l'ingresso in carcere, quindi sono 64.758 persone. Di queste 2.821 sono donne. Ma vediamo la composizione. Allora, il 35,2%, quindi molto più di un terzo, sono persone non italiane, i cosiddetti stranieri. Sono tante, è salito a 35,2%, questo numero negli ultimi anni però è schizzato in alto, tremendo. E non tanto, attenzione, perché è aumentato l'immigrazione in questo paese, quanto perché appunto sono stati particolarmente colpite le persone immigrate che non hanno appunto la, come dire, non hanno la sistemazione dei propri documenti. Sono 22.770, quindi più di un terzo, che è tanto, 35%, 35,2%. L'altra grossa quantità sono il 39,4%, quasi il 40%, ossia poco meno della metà, sono 25.514, sono persone che stanno in carcere per aver violato la legge sugli stupefacenti. Già vedete queste due grosse quantità fanno il 75%, cioè i due terzi, i tre quarti, ancora di più, i due terzi, il 75% sono i tre quarti, sono queste persone qua, che potrebbero anche non starci. Per esempio i 25.000 per la legge sugli stupefacenti, che quasi tutti sono in gran parte con piccoli consumatori o piccoli spacciatori, potrebbero per esempio fare tutt'altro, e quindi, come vedete, il problema. Poi c'è più della metà invece dei detenuti, quindi il 53,4%, ben 34.531, molto più della metà, sono dentro per reati contro il patrimonio. Ora, se voi fate la somma di questi tre, dice, viene più di 100%, certo, perché molti, è chiaro che per esempio chi è stato condannato per la violazione della legge sugli stupefacenti può darsi che sia anche stato condannato contemporaneamente per reati contro il patrimonio, perché, che ne so, per esempio ha rubato qualche soldo per comprarsi lo stupefacente. Così viceversa, no? Gli stranieri, che sono il 35%, possono aver commesso anche un reato contro il patrimonio. Comunque è oltre il 54% per reati contro il patrimonio. Ora, i reati contro il patrimonio in genere sono reati piccoli, la gran parte bagatellari, come dicono in termini tecnici gli avvocati e i magistrati. Ossia, quindi reati piccoli, quindi pochi anni. Tutte queste persone qui, no? Sia quelli condannati per la legge sugli stupefacenti, che è la Fini-Giovannardi, che colpisce in particolare, e l'abbiamo detto, no, non solo noi, l'hanno detto fior di giuristi, il piccolo spacciatore e il consumatore, non colpisce il grande, è stato fatto apposta per il consumatore la Fini-Giovannardi. Quindi tutti questi è gente che fa condannata pochissimo. Difatti abbiamo la prova che la gran parte delle persone condannate, il 60%, sappiamo, in carcere ci stanno quelle condannate e quelle non condannate. Quelle non condannate non ci dovrebbero stare, sono quasi la metà, anche questa, tantissimi, il 38%, quindi quasi la metà, sono un po' scesi al 40%, ma sempre tanti, ben 25.000. questi non dovrebbero stare in carcere, se non casi rarissimi, se non un centinaio, se no, perché anche stante le norme, le leggi italiane, perché la legge italiana dice che tu, in attesa di giudizio, non devi stare in carcere, devi stare basta che sei rintracciabile, non puoi espatriare, però stai libero, insomma, puoi andare due volte a settimana a firmare, però insomma in questura per verificare la tua permanenza in città, però non puoi essere in carcere, a meno che non rischi di reiterare il reato, oppure inquini le prove, ma questo vale per i grandi inquinatori che poi lo fanno lo stesso, insomma. Quindi 25, quindi il 38, abbiamo detto il 38,5% sono persone che non ci dovrebbero stare in carcere perché non sono state condannate. Il rimanente, quindi il 62% circa il 62% delle persone dentro il carcere sono state condannate, di queste più della metà, ossia il 60%, più della metà devono scontare una pena inferiore ai 3 anni, sono 24.000 e 364, il 60,4%, oltre il 60%. Che vuol dire? La legge italiana, la cosiddetta legge Cozzini dell'86, ma le successive modificazioni comunque dicono che le persone che hanno un residuo pena di 3 anni possono andare in misura alternativa. Quindi questi non dovrebbero stare in carcere, perché la legge gli dice che dovrebbe andare in misura alternativa. E perché ci stanno? per il meccanismo che abbiamo detto tante volte, perché il sistema farraginoso per chiedere la misura alternativa per chi sta in carcere fa sì che dal momento della richiesta al momento della discussione nel tribunale di sorveglianza passa tantissimo tempo. Addirittura molte persone che devono scontare, appunto, piccolo, è uno che ha da scontare ancora un anno e mezzo, chiede la misura alternativa e gliela discutono dopo un anno e mezzo, quindi quando ormai ha finito la pena. Ed è, questo è assurdo, veramente assurdo. Ma è pazzesco. Poi c'è gente che poi parla anche qui stupidamente di legalità. La legalità, a parte che è un concetto molto elastico e molto complesso da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista filosofico, comunque sia, perché è variabile la legalità, perché anche la legge, le leggi razziali erano leggi, e quindi in quel periodo la persecuzione razziale, chi attuava la persecuzione razziale era nella legalità. Allora la domanda è: bisogna stare sempre nella legalità, sempre stare all'interno della legalità, oppure bisogna interrogare se stessi, la propria intelligenza, la propria coscienza? Quindi la legalità è una truffa cialtrona, ma anche un'imbecillità, perché chi la usa non dice che i primi che non la usano sono coloro che sono, come dire, gli istituti della giustizia italiana. Perché se noi sappiamo, qui i dati sono del Ministero, non ci siamo inventati, che 24.364, ossia il 60,4%, quindi più della metà delle persone che stanno in carcere, tra quelle condannate, hanno un residuo pena inferiore a 3 anni, e quindi per la legge italiana dovrebbero stare in misura alternativa e non ci stanno, evidentemente la legalità è una cosa che sta sulla bocca degli stolti o degli imbroglioni o dei mafiosi che vogliono cercare, appunto, di imbrogliare, di fare i traffici sporchi usando la parola legalità. Quindi per favore non usate più questa parola imbecille, perché se lo Stato e la magistratura e i ministeri cosiddetti della giustizia non usano la legalità, è ovvio che non possono pretendere che poi la usino i cittadini. Altri dati. Allora, quindi come vedete, chi c'è in carcere? Ci stanno in gran parte persone che non ci dovrebbero stare. Quelle non condannate non ci dovrebbero stare. Quelle che hanno un residuo pena minore di 3 anni non ci dovrebbero stare. Dovrebbero stare in misura alternativa, che è una situazione sempre di controllo penale, ma non in carcere. Quelli che, appunto, in più, appunto, quelli condannati con queste pene minori. Quindi in realtà, se noi leviamo questi grossi dati, leviamo i 24.000 non ancora condannati, questi altri 24.000 che hanno una pena inferiore di 3 anni, siamo a 49.000, perché 24.364 più 24.635 sommati vengono 49.000. Ecco, se leviamo i 49.000, come vedete, altro che sovraffollamento, il carcere italiano da 64.000 levatene 49.000 sarebbe ultra. Quindi non è la cosa più stupida del mondo è quella di costruire nuove carceri. Il ragionamento che non sanno fare questi dei 5 Stelle, ma nessuno probabilmente in Parlamento, verrebbe da dire, anzi viene da dire, e guardate, se questo, fatelo voi questo ragionamento, poi scrivetelo in giro, e se non, allora, siccome in carcere ci sono persone che, secondo le leggi esistenti, non secondo il nostro giudizio, il mio in particolare, non ci dovrebbe stare nessuno in carcere, le carceri dovrebbero essere abolite perché non servono a niente e così via. Ma secondo le leggi esistenti, 3/4 delle persone non ci dovrebbero stare e invece ci stanno, vuol dire che il sistema della giustizia italiano è il primo che non rispetta la legalità. Giusto? Allora, chi chiede che questo sistema si espanda con la costruzione di nuove carceri è una persona, è un criminale. È chiaro che è un criminale, perché se tu vuoi espandere un sistema che è illegale perché viola la legalità, sei altrettanto illegale. Quindi coloro che chiedono la costruzione di nuove carceri sono dei criminali, mafiosi. Sono legati alla mafia, perché le fabbriche, le aziende che poi costruiscono le carceri sono quasi tutte legate direttamente o indirettamente a mafia, camorra, eccetera. Ma questo è un altro discorso. Proprio dal punto di vista concettuale, chi dice, siccome le carceri sono basate su quelle italiane, sulla illegalità, chi chiede la costruzione di nuove carceri chiede in realtà di espandere un sistema di illegalità, oltre che illegittimo, perché credo che sia oltre la consapevolezza della gran parte dei cittadini. Quindi non si fa altro che espandere un sistema di profonda illegalità. E qui non c'è ancora un giudizio, c'è un giudizio puramente legale, cioè non c'è ancora un giudizio di merito per dire ma vergognatevi che buttare i ragazzini in carcere perché c'è uno spinello è proprio dovreste vergognarvi di alzarvi di guardarvi allo specchio la mattina senza sputarvi in faccia. Ma a parte queste considerazioni di merito, proprio è illegale. Quindi chi chiede la costruzione di nuove carceri è una persona che sta cercando di sviluppare l'illegalità. Quindi una persona non è perseguibile, non mi interessa se sia o meno perseguibile a termini di legge, ma è una persona da non salutare. Insomma, quando va più al caffè al bar, il barista se non glielo serve fa bene, giratevi dall'altra parte quando passa, questi parlamentari quando passano, anche quelli che appunto si dicono di 5 stelle, quelli che fanno finta di essere, in realtà sono delle brutte persone, perché sono delle persone pericolose, anche perché vogliono sviluppare il sistema dell'illegalità, quindi nei confronti dei poveri, degli ultimi. Quindi è un discorso che cerca di imbrogliare ancora di più di quanto non lo sia. Per terminare questa chiacchierata sulla presenza in carcere, che risponda alla domanda chi sta in carcere, e non ci sono, finora tutti questi numeri abbiamo visto, come vedete non ci sono né potenti né grandi criminali né i serial killer, che in Italia non ci stanno, ci stanno questi, i poveri. Inoltre, ecco, c'è per esempio un dato della composizione della popolazione carceraria per titolo di studio che vede oltre 23.000 persone che hanno un diploma di scuola media inferiore, cioè non sono andati oltre la terza media, e tra l'altro 800 persone sono addirittura analfabeta, quindi come vedete è molto basso il livello di scolarità. Ci sono, ecco, l'accesso alle misure alternative, quelle poche che si riescono a dare, considerate che tra tutta questa popolazione carceraria così massiccia ci sono soltanto 863 persone in semilibertà su 65.000, è veramente irrisorio. Su quelle 26.000 che abbiamo detto che avrebbero diritto all'affidamento in prova ai servizi sociali, molte altre addirittura avrebbero diritto alla semilibertà. Come vedete si è ingolfato il sistema, un po' perché si è ingolfato, un po' perché c'è questo clima orribile, una società mai vista così schifosa, abietta, la gente non ragiona più, è completamente in palla, tutte fanno a corsa a chi è più imbecille, a chi è più reazionario, che tra l'altro vuol dire imbecille, insomma c'è una cosa, ecco, per tutto questo clima i giornali sono illeggibili tutti dal primo all'ultimo, se ne salverà uno e mezzo ma non di più, ecco, è chiaro che tutto questo produce appunto anche un blocco dell'accesso alle misure alternative, che non è avvenuto per via legale, non c'è stata nessuna non è stata cancellata nessuna legge, c'è proprio un blocco perché appunto quest'urlo galera è diventato la follia totale che oggi domina un po' questa società. Però appunto non solo sono poche 863 persone detenute, ma di queste soltanto 90 sono non italiane, ossia straniere. Che vuol dire? Vuol dire che e sono il 9,6%. Poiché la presenza delle persone straniere in carcere sono il 35%, gli stranieri rispetto all'intera popolazione detenuta, invece chi ha avuto accesso alla semilibertà soltanto il 9,6%. Che vuol dire? Vuol dire che anche qui c'è un trattamento non egualitario tra chi è italiano e chi non è italiano, quindi razzista da quel punto di vista. Perché? Perché impone un peggioramento, una non accesso a diritti di legge, perché le misure alternative appunto sono una legge dello Stato, e quindi perché ne accedono così pochi di persone straniere, di detenuti non italiani alle misure alternative? Perché evidentemente, vabbè, la difficoltà di trovare lavoro, però probabilmente c'è anche una valutazione non proprio egualitaria nei confronti di due detenuti, uno italiano e uno non italiano. Da tutti questi numeri che poi per completare vogliamo dire ci sono anche 456 minorenni che vivono negli istituti penali minorili e perfino 45 bambini e bambine da 0 a 3 anni, quelli non si sa che hanno commesso ma stanno in galera, poi lo chiedetelo al ministro quando lo vedete, perché 45 bambini e bambine da 0 a 3 anni, che cosa avranno fatto non lo sappiamo, sono rinchiuse nelle carceri italiane ovviamente con le loro mamme. 456 minorenni, pure questi chissà che sono tanti, chissà che avranno fatto. Ecco, tutto questo quadro ci permette di dire una cosa: il carcere italiano non solo fa schifo, andrebbe abolito, ma è profondamente razzista, e l'abbiamo visto perché tratta in maniera differenziata, in modo da apartheid, i detenuti non italiani, ed è classista perché, come avete visto, in carcere la povertà, ossia i poveri e le povere. A proposito dell'ultimo dato che abbiamo dato, quello che fa veramente accapponare la pelle più degli altri, non è che gli altri siano teneri, ma insomma quello lì del fatto di questi 45 bambini che stanno in carcere con le loro mamme, e sono bambini e bambine da 0 a 3 anni, quindi uno dice, cioè, che addirittura uno Stato, qualunque ragionamento si voglia fare su uno Stato o comunque un potere, si arroghi il diritto di mettere in carcere dei bambini, è chiaro che ha perso ogni legittimità, ma anche ogni, cioè può avere solo disprezzo e schifo da parte delle persone, degli esseri umani viventi, uomini o donne che siano, a prescindere dal colore politico. Se tu mi tieni in carcere dei bambini da 0 a 3 anni mi fai schifo, punto, e poi non c'è da discutere, perché che vuoi discutere? Se discutiamo di queste cose, allora Hitler rischiamo di presentarlo per il premio Nobel, no? Quindi siamo calmini. Allora, allora, poiché non si riesce a risolvere questo problema, pare che sia difficile, non si capisce perché, insomma, stanno lì, hanno fatto leggi, poi non funzionano, non sono capaci neanche a scrivere una legge perché poi trova l'intralcio, eccetera. Insomma, la ministra Cancellieri ha preso in mano la faccenda e non è che ha detto, vabbè, mo li libero, perché poi in fondo sono 45 bambini con 44 mamme, evidentemente una ce n'ha due, e mettere fuori queste 44 mamme, che non è che avranno fatto, non saranno le cape delle grandi criminalità internazionali, metterle fuori sarebbe, insomma, una cosa di buon senso, non credo che creerebbe problemi a nessuno, e No, non ha fatto questo, è troppo complicato. Ha detto allora facciamo gli istituti, i famosi ICAM, ha rilanciato la proposta. Gli ICAM sono in realtà delle carceri che non si chiamano carceri ma sono carceri. Gli ICAM sono istituto a custodia attenuata per madri, questo vuol dire ICAM, no? E nasconde, è un carcere in realtà, perché che cosa caratterizza un carcere? Il fatto che tu non ti puoi muovere liberamente, è ovvio, no? Non è che caratterizza se appunto la cella è stretta o larga, è un discorso che può cambiare. Basta andare indietro 20 anni fa in Italia, la presenza in carcere non era per niente sovraffollata, si stava male lo stesso, si stava malissimo, lasciatevelo dire da chi c'è stato, stava molto male, malissimo, forse peggio adesso, ma non c'era sovraffollamento. Sovraffollamento è una cosa soltanto è venuta fuori, poi ho detto vabbè, lasciamo perdere. Cioè, chi parla soltanto di sovraffollamento è che non ha capito niente, né di carcere né di l'altro. Gli possiamo augurare, se fossimo cattivi, purtroppo non lo siamo, gli vorremmo augurare di andare a finire in carcere, così si renderebbe conto che il carcere sovraffollato o meno che sia fa sempre schifo e fa sempre molto male. Insomma, però il problema è invece, non ha detto, ma sai che c'è, mettiamo fuori sti 44 mamme, e sembra fare, c'era una canzoncina, 44 gatti, e queste sono 44 mamme con 45 bambini da 0 a 3 anni, mettiamole fuori e mettiamo un controllo agli arresti domiciliari, che ne so, queste cose non sarebbe la fine del mondo, non crollerebbe la Repubblica. Invece no, facciamo gli ICAM, quindi altri soldi, altri impicci, perché poi vengono fatti in zone che appunto ci stanno problemi di costruire, insomma, alla fine, ma però ha messo al lavoro per fare entro la fine del prossimo anno, quindi 2004, fine del 2014, saranno aperti in Italia 5 nuovi ICAM. Eccoci qua, è questo. Che volete? Commentate voi, perché io non me la sento più di litigare col genere umano, con altri appartenenti, purtroppo appartengono al genere umano, perché è un dato di fatto. Certo, mi dispiace molto, però non ci posso fare niente. Insomma, eccoli qua, siamo quindi, non è che li mettiamo fuori. Allora, hanno messo in produzione 5 nuovi ICAM, istituti a custodia attenuare per madri, per metterci questi 45 bambini. Poi sicuramente significa, siccome stanno solo in 5 parti, quindi in Liguria, in Toscana, in Campania, in Abruzzo e Molise, nelle Marche, significa che sposteranno queste mamme con i propri bambini, quindi portandoli anche lontano dai propri altri familiari che gli vanno a fare il colloquio, perché sono solo 5 in un territorio vastissimo come l'Italia, insomma, quindi una imbecillità che si sovrappone a imbecillità. Dunque, un'altra cosa appunto, perché questi numeri che abbiamo letto noi, loro non possono, al momento che l'hanno messi fuori loro, no, il ministero attraverso il DAP, che è un organismo, un dipartimento appunto del Ministero della Giustizia, non è che posso far finta di non commentarli, perché lì i numeri sono numeri, che voi discute, fai uno che li riscorre, i giornali non l'hanno fatto, ma i giornali hanno detto no, non ci stanno i giornalisti in questo paese, né i giornalisti né le giornaliste, ci stanno dei cialtroni che scarabocchiano sulla carta secondo quello che dice il padre, perché sennò avrebbe dovuto leggere queste cose e urlare perlomeno tutto il proprio disprezzo, però loro si sono resi conto, e quindi da una parte appunto mettiamo in costruzione 5 nuovi ICAM, così quel numero brutto, 45 bambini e bambine da 0 a 3 anni, l'altro il fatto che abbiamo detto il 38% sono persone non ancora condannate, non dovrebbero stare in carcere, perché pur essendo alta la media europea delle persone non condannate che stanno in carcere, perché il problema è un po' generale, tuttavia la media europea è 18%, il 18% nella media europea, Germania 12 soltanto eccetera, però comunque media europea 18%, sono la percentuale di persone non condannate che stanno in carcere, è alta anche quella, no? Perché fa schifo, tutti gli ordinamenti giuridici fanno schifo, non è che noi diciamo facciamo come là, perché fanno tutti schifo, però noi facciamo più schifo ancora, molto più schifo, per cui quando vi guardate allo specchio dovreste cercare, insomma, perlomeno di dirvi qualche parolaccia, perché poi in fondo siamo anche noi responsabili, non è che la colpa è sempre di quello che pare, di qualcuno che sta su Marte, no, è nostra, perché poi ce li teniamo noi questi governanti, il Parlamento sta là, ce l'hanno mandati gente simile a noi, non li leviamo, non gli riempiamo le strade, lavoriamo, andiamo tutte le mattine a lavorare, obbediamo a quello che dicono, non è che riempiamo le piazze e diciamo basta, o ve ne andate oppure da qui non rientriamo più a casa perché ci avete sfondato. Quindi la colpa è molto nostra, anzi prevalentemente è nostra, diciamo la verità, è soprattutto nostra. E anche perché nessuno può dire non so leggere e scrivere, quindi non leggo. Questi numeri hanno letto tutti, li sanno tutti e ce li teniamo. Allora, però loro devono far finta, dice, quindi l'altro fatto numero è gravissimo, questo fatto: 38% di non condannati in Italia nelle carceri a fronte di un 18% europeo, è troppo, il 20% in più. E allora rivediamo la norma della custodia cautelare, che è quella appunto che ti tiene in carcere prima della condanna. Allora nel pomeriggio, a proposito, hanno messo in piedi un po' di gente che non sa niente che fa, no? Leggo dei nomi: Anna Rossomando e Carlo Sarro, tra l'altro stanno dei nomi nuovi, gente che non si sa bene da dove è uscita, se sa leggere e scrivere ho dei dubbi, sicuramente non sa niente di niente, in che società si trova, che società è questa. Perché sono stati messi a lavorare un testo base in cui dovranno fare, poi dove ci saranno emendamenti per rivedere il problema della carcerazione preventiva o custodia cautelare, insomma, due termini per dire la stessa cosa, cioè quando ti mettono in carcere prima che hai la condanna definitiva, no? Ma in realtà guardate che del 2000, penso che lo sappiano, spero che lo sappiano, comunque se lo chiedono in giro qualcuno gli dà, c'è una legge, nel 2000 si è fatta una legge di procedura penale in cui diceva che appunto l'estrema ratio era la carcerazione preventiva o la custodia cautelare soltanto nel caso in cui era dimostrato che la persona, se messa fuori anche se non condannata, avrebbe potuto reiterare il reato oppure inquinare le prove oppure fuggire all'estero. E questa cosa chiaramente nel caso del 90% di questi qui non è data, però qui mo la rivedono, siamo messi a lavorare, non sortirà niente nemmeno questa. C'è invece un bell'articolo che però mo non vi leggiamo perché non abbiamo letto tempo, casomai lo vediamo sulla prossima, sul fatto, è uscito sulla rete, non sta su nessun giornale, sul grande business negli Stati Uniti d'America. Negli Stati Uniti d'America il carcere è un grande business, ma però poi in ogni settore è talmente un grande business che questo business ha fatto crescere, lievitare la presenza in carcere. Nel senso che siccome il carcerato in America, sapete, ci stanno le carceri private, no? Le carceri sono private, la gestione delle carceri è privata, cioè le guardie, il direttore, l'educatore, tutti invece essere funzionari pubblici come in Europa, in tutta Europa non c'è questa privatezza, in America sono private anche alcune carceri, non tutte, una parte delle carceri sono private. Come funziona? Lo Stato è quello che ti arresta, no? Non è che ti arresta il privato, ti arresta lo Stato, poi però ti dà come fosse un pacco, no? Ti presta all'azienda privata che gestisce il carcere, ti paga, dice io ti do il carcerato, tu carcere privato, come fosse appunto me lo tratti, ossia me lo tieni in carcere evitando che scappa, me lo rieduchi, perché questa presunzione che il carcere rieduca ce l'hanno tutti i cretini di questa terra, ossia tutti i poteri di questa terra, tutti gli stati, i ministeri della giustizia, gli avvocati, i magistrati, tutte queste persone che hanno difficoltà di essere intelligenti, ovviamente tranne sempre rarissime eccezioni, pensano che il carcere rieduchi. E quindi dice io ti do il detenuto, tu me lo tieni in carcere in modo che me lo fai mangiare se non me muore, lo rieduchi e poi lo fai uscire quando verifichi pure che è stato rieducato, quando decidi che è rieducato lo fai uscire. Per ogni detenuto che ti do si fa un contratto, ti do non so quanto sono il prezzo, $200 al giorno, più o meno 150 al giorno, e tu guadagni, fai profitti, tu azienda privata che ha un carcere privato guadagni su quello. A quel punto che meccanismo è scattato? Semplicissimo, l'hanno capito anche i bambini, che tu azienda privata che gestisci un carcere privato ti conviene non farlo uscire più il carcerato, perché siccome ogni carcerato che tiene lì ti frutta $150 al giorno, mettiamo, è una cifra che è sparata così, non so esattamente, forse pure di più, mettiamo $150-$200 al giorno, e quindi tu su quelle $200 ci guadagni tot, perché c'hai un profitto, altrimenti non faresti quel lavoro, è ovvio che a me interessa che questo esca più tardi possibile dal carcere, perché ogni giorno che rimane lì io ho un guadagno. Chiaro? E quindi è successo, l'hanno verificato degli criminologi, degli analisti, che la gente non usciva più dal carcere, ma addirittura gli prolungavano il fine pena con degli escamotaggi, accorgimenti spaventosi, insomma. E questo è il business, un giorno lo racconteremo, fa veramente piangere. C'è questo grosso articolo, che ne parleremo la prossima volta, delle carceri minorili. Anche sulle carceri minorili c'è un grosso business, ancora più grosso che è scattata questa inchiesta, viene quindi dagli Stati Uniti questa inchiesta, che ci fa vedere questa situazione. Insomma, detto questo, chiudiamo qui la questione carcere, cioè la questione del dove sta, eccovi qua, aspettate. Chiudiamo qui la intanto ci prendiamo uno stacchetto musicale, va. Allora, siamo in chiusura e abbiamo cercato, perché c'è in corso da questa mattina a Genova, ricordate, ha fatto di cronaca, cioè, però un punto che ha portato in carcere due compagni, no? A Genova c'era in corso questa mattina il processo per Alfredo Cospito e Nicola Gai, due ragazzi imputati del ferimento di Roberto Adinolfi, un dirigente dell'assalto nucleare, ricordai, qualche tempo fa. E c'era il processo, vabbè, che andavano lì, c'era pure parecchia gente presente. A un certo punto non si capisce bene, perché stiamo leggendo dalle agenzie, no, che c'è stata un po' di rissa in aula, sono stati espulsi dall'aula.